La Prima Guerra Mondiale ha comportato grandi cambiamenti a livello politico e sociale in tutta Europa. Ha portato alla fine di regni e imperi e alla nascita di nuove forme e ideologie politiche. Una delle più note e fondamentali per quello che sarà poi il resto del Novecento è ovviamente l'affermazione dell'Unione Sovietica con la vittoria dei comunisti nella Rivoluzione Russa del 1917. Il calcio in Russia stava già iniziando a crescere alla fine dell'Ottocento e sarebbe diventato centrale nello sviluppo dello sport nell'ottica ideologica marxista. In questo episodio andiamo quindi a scoprire un nuovo paese di cui ancora non avevamo parlato in questo racconto della storia politica del calcio. Un paese, la Russia, o meglio l'ex impero russo zarista, posto ai confini nord-orientali dell'Europa e che si estende in realtà fino ad abbracciare praticamente tutto il nord dell'Asia. È una storia che aiuterà a capire molto della collocazione ideologica dell'Europa dell'epoca, degli anni 20 e 30, anche in confronto ai prossimi episodi, che invece ci vedranno arrivare all'ambiente che conosciamo meglio, quello italiano. Io sono Valerio Moggia, e questo è Pallonate in Faccia. Il calcio in Russia arriva alla fine dell'Ottocento, importato dagli studenti, da ingegneri e commercianti che si erano formati o erano andati a lavorare nel Regno Unito. Nel 1897 nasceva lo Sport San Pietroburgo, il primo club di calcio russo. Il suo fondatore era Georges Duperron, nome francese ma in realtà russo di origine paterna francese. San Pietroburgo sarà la capitale del calcio russo, almeno in questa fase. È qui che nel 1901 si gioca il primo torneo di calcio russo, un campionato cittadino, e nel 1912, sempre a San Pietroburgo, verrà fondata la Federcalcio russa, e Duperron sarà presidente sia di quel campionato che della Federcalcio. Il fatto che questa città sia il cuore del football in Russia è abbastanza ovvio. San Pietroburgo è una città portuale che si affaccia sull'Occidente e quindi è la città da cui arrivano i maggiori contatti con l'Europa e con il mondo dei commerci stranieri. È una città molto industrializzata in un paese invece arretratissimo e agricolo ed è anche una città culturalmente molto moderna, come dimostra il fatto che gran parte degli scrittori già ottocenteschi russi provenivano da San Pietroburgo e a San Pietroburgo ambientavano molte delle loro storie. Infatti la maggior parte dei club dei primi campionati arriveranno proprio da San Pietroburgo. Possiamo un po' paragonarla a Torino, l'antica capitale d'Italia, grande centro industriale, che sarà alla fine dell'Ottocento il punto in cui nascerà il calcio con i primissimi club e in cui si giocheranno i primi campionati. Ne abbiamo parlato nell'episodio 13, dedicato al primo campionato italiano di calcio del 1898. In questa fase, quindi, lo sport russo è, come nella maggior parte d'Europa, uno sport essenzialmente borghese. Il suo passaggio a sport operaio arriverà in realtà prima della rivoluzione. Essendo San Pietroburgo una città industriale, gli imprenditori locali iniziano a capire che lo sport, e in particolare lo sport di squadra, è il metodo migliore per tenere occupati gli operai senza che vadano a ubriacarsi e quindi mantenerli in forma e attivi, pronti per il lavoro di fabbrica. Ed è così che molte fabbriche inizieranno a spingere i propri operai verso la pratica sportiva. Nel 1912 la Russia parteciperà infatti alle Olimpiadi di Stoccolma, dove giocherà una sola partita e uscirà contro la Finlandia sconfitta 2-1. Nel frattempo le cose cambieranno. Scoppierà, come abbiamo visto negli ultimi episodi, la Prima Guerra Mondiale. Questa porterà a un tracollo dell'impero zarista. Nel 1917 la rivoluzione di febbraio abbatterà la monarchia per portare al potere il sistema parlamentare. La rivoluzione d'ottobre nello stesso anno segnerà la fine del sistema parlamentare borghese e l'ascesa dei bolscevichi, un partito comunista guidato da Lenin. Questa rivoluzione darà il via a una guerra civile che durerà fino al 1922 e che verrà vinta appunto dai bolscevichi, sancendo così la nascita di un nuovo Stato, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, o più semplicemente l'Unione Sovietica, primo Stato socialista al mondo e quindi in forte contrasto con i paesi occidentali capitalisti. Nel 1924 la morte di Lenin, il padre della rivoluzione e dell'Unione Sovietica, aprirà una lotta per il potere che verrà vinta verso la fine degli anni 20 da Stalin. È da qui che riparte la storia del calcio russo, o forse adesso dovremmo dire sovietico. Ma in questa prima fase il calcio è profondamente osteggiato dagli ideologi comunisti, principalmente perché è lo sport simbolo della società capitalista. È un prodotto della società più capitalista di tutte, l'impero britannico. Inoltre è uno sport che stimola la competizione, è basato sul competere, sul culto della vittoria, conta chi vince. La società sovietica è profondamente ostile invece alla competizione, perché porta a una lotta immorale per vincere e corrompe i valori originari dello sport. Inoltre trasforma i tifosi in spettatori passivi e non attivi, mentre l'ideologia marxista vorrebbe un ruolo attivo delle masse. Queste tesi sono portate avanti da un gruppo che vengono chiamati gli igienisti. Sono dei membri del comitato tecnico-scientifico del Consiglio della Cultura Fisica. Perché lo sport in Unione Sovietica è importante, però è importante a livello di educazione fisica e non di sport di squadra, di sport di massa. Le tesi degli igienisti verranno però confutate e alla fine messe da parte dal partito nel 1925 e da qua in avanti si inizierà a pianificare come deve essere il calcio marxista. I cardini di questa nuova idea di sport di squadra sono fondamentalmente tre. Un calcio che sia organizzato per le masse, che sia praticato da operai e lavoratori, quindi da dilettanti, non da professionisti, e che sia emanazione degli apparati dello Stato. È molto interessante il punto 2. Per il primo paese socialista, il calcio deve essere uno sport di dilettanti. Invece, nel Regno Unito, come abbiamo visto nei primi episodi, le forze di sinistra vedevano il professionismo come una vittoria della classe lavoratrice sulla borghesia che invece voleva mantenere il dilettantismo. Già alla fine della guerra civile, nel 1922, si inizia a giocare a calcio. Per prima è la nazionale, una nazionale russa sovietica, quindi non di tutte le repubbliche socialiste sovietiche, ma solo quella russa. A Pietrogrado, che era sempre San Pietroburgo ma durante la guerra aveva cambiato nome, la selezione russa batte 4-1 una formazione non ufficiale della Finlandia. Nel 1923, quindi un anno dopo, i russi vincono 2-1 in Svezia. E questa è già una vittoria importante perché la Svezia era una squadra abbastanza sviluppata. Nel 1924 la prima nazionale sovietica va a vincere in Turchia per 3-0. Questi incontri sono importanti perché il calcio rappresenta in questa fase il principale, se non forse l'unico, momento di contatto internazionale dell'Unione Sovietica, che invece è un paese isolato e in un certo senso anche isolazionista perché non vuole avere contatti diretti con i paesi capitalisti. In questa fase nascono anche le prime squadre di club. Una delle più importanti nasce nel 1923 ed è un'associazione polisportiva chiamata Dinamo. Dipende dal Ministero dell'Interno, per quella regola per cui le squadre sportive devono essere legate ad apparati dello Stato. Nasce inglobando il vecchio club OKS di Mosca e si diffonde rapidamente in tutta l'Unione Sovietica. Viene fondata una Dinamo Mosca, una a Minsk in Bielorussia, una a Kiev in Ucraina, un'altra a Baku in Azerbaijan, un'altra a Tbilisi in Georgia e così via. La Dinamo si impone da subito come la squadra sovietica, anche perché è controllata dalla GPU, cioè dalla polizia segreta dell'Unione Sovietica. Nello stesso anno nasce anche l'OPPV, un'associazione sportiva legata all'Armata Rossa, cioè all'esercito, al Ministero della Difesa, che rileva il vecchio OLLS Mosca e dopo qualche anno cambierà nome in CSKA Mosca o CSKA Mosca. Nel 1924 viene fondata la Proletarskaya Kuzhnika, un club sportivo degli operai automobilistici, che negli anni 30 cambierà nome in Torpedo Mosca. molti dei club degli anni 20 cambieranno nome negli anni 30, non la Dinamo certamente, ma come abbiamo visto, il CSKA e la Torpedo nascono in realtà cambiando nome negli anni 30. La stessa cosa succede con il Kazanka, una squadra legata ai lavoratori delle ferrovie, che diventerà la Lokomotiv Mosca. Sempre negli anni 30 cambierà nome anche la Krasnaya Preznia, una squadra del sindacato operaio fondata da Nikolai Starostin e dai suoi fratelli. La nuova denominazione del club sarà Spartak Mosca. Spartak non è chiaro bene da dove arrivi, però ci sono varie teorie, che arrivi da Spartaco, famoso schiavo ribelle romano, o dalla Lega Spartachista, un movimento ribelle comunista nato in Germania subito dopo la fine della guerra e soppresso dalla nuova nata Repubblica di Weimar. Il fatto che questi club cambiano nome e assumono una denominazione che sopravvive tutt'oggi nella Russia post-comunista è la dimostrazione di come negli anni 30 il calcio abbia fatto enormi passi avanti in Unione Sovietica anche nel suo rapporto con il potere politico. Questo è il decennio in cui Stalin è ormai a capo del paese e deve consolidare la propria forza, il proprio controllo sull'URSS. Questo consolidamento va ovviamente dal controllo delle attività delle masse e ovviamente della comunicazione, del tempo libero, ma passa anche dall'industrializzazione del paese, perché la Russia era, come dicevo prima, un paese profondamente arretrato a livello infrastrutturale ed economico. Nell'ideologia marxista, un paese industrializzato era fondamentale per il successo dell'ideale socialista. La costruzione degli stati diventa quindi un punto importantissimo del nuovo progetto politico stalinista e dello sport. Costruire stati vuol dire avviare importanti progetti industriali ed edilizi, che vanno di pari passo con una totale modernizzazione del paese e la creazione di una società di massa attraverso la diffusione di nuove tecnologie di comunicazione come la radio, ma anche del perfezionamento delle comunicazioni sulla carta stampata, cioè dei giornali. In questo modo si va a creare una solida base di fan, di tifosi per le squadre, che si spostano da una parte all'altra del paese per sostenere i loro club, e per questo serve una fitta e moderna rete ferroviaria, che in quel tempo in Russia ancora non esisteva. Quando parliamo degli stadi sovietici di questo decennio, pensiamo soprattutto allo stadio Kirov di Leningrado, che poi è sempre San Pietroburgo, ha cambiato nuovamente nome. Lo stadio Kirov, i cui lavori iniziano nel 1932, è progettato per ospitare oltre 100.000 persone. Sono numeri incredibili nel mondo dell'epoca. Due anni dopo inizia la costruzione dello stadio Dinamo a Kiev, che sarà il secondo maggior investimento edile locale, cioè in Ucraina, dopo il Palazzo del Governo. L'importanza di questa struttura è dovuta al fatto che Kiev è il principale centro urbano, culturale e industriale al di fuori della Russia, cioè dopo Mosca e Leningrado. Questo rapporto molto stretto tra la Russia e l'Ucraina ci ricorda anche certe cose che stanno succedendo in questi giorni mentre io registro, cioè la crisi tra Ucraina e Russia nel mondo di oggi. Un altro stadio Dinamo, quello di Mosca, viene invece ristrutturato nel 1935. Era stato edificato 7 anni prima, ma come impianto polisportivo. L'idea del 1935 è di dedicare l'intero impianto Dinamo di Mosca al calcio, che dimostra anche quanto il calcio fosse più importante degli altri sport in quel momento. Questa importanza la ritroviamo anche osservando il più importante fenomeno culturale dell'Unione Sovietica degli anni 30, ovvero l'affermazione del realismo socialista. Gli anni 20 avevano rappresentato l'epoca delle avanguardie artistiche, a cui, nel decennio successivo, il regime aveva deciso di mettere un freno imponendo un'unica direttiva culturale che era appunto il realismo socialista, un movimento artistico che doveva castrare le avanguardie e dettare il modo in cui bisognava fare arte in ottica marxista. In questo contesto, però, il calcio rimase praticamente escluso dalla riforma del realismo socialista. La fine della libertà artistica spinse alla crescita del calcio, a cui venivano dedicate molte più energie. Ve la faccio spiegare dalle parole di Nikolaj Starostin, il fondatore dello Spartak Mosca. Il calcio era separato da ciò che gli succedeva attorno. In qualche modo non era sotto le autorità. Un pensiero salutare per una generazione di peccatori. Per molti, il calcio era l'unica, forse l'ultima, speranza possibile per mantenere nell'anima un piccolo pezzo di umanità. Nikolaj Starostin è la vera figura di riferimento del calcio sovietico di questo periodo. Era un uomo di poco più di 30 anni, brillante centrocampista, stella della nazionale russa o sovietica e dello Spartak Mosca. Ma non era solo uno sportivo, era un ideologo, era un uomo colto che credeva nell'ideale socialista e che voleva mettere l'idea marxista al servizio del calcio, o il calcio al servizio del marxismo. È lui a spingere negli anni 30 per la creazione di un moderno e più organizzato torneo nazionale di calcio. È quello che porterà allo sviluppo delle prime importanti competizioni, ovvero un campionato diviso su varie categorie, come la nostra Serie A, la Serie B, e la Coppa dell'URSS, che anche se è meno importante del campionato, come potremmo pensare noi oggi della Coppa Italia rispetto alla Serie A, aveva un'importanza sociale enorme. Il campionato metteva a confronto le squadre più forti, più ricche, più strutturate, che alla fin fine andavano ad essere soprattutto i club delle grandi città, in particolare di quelle russe. La Coppa Nazionale, invece, era più democratica e portava il calcio a svilupparsi anche nei centri minori, perché tutti partecipavano al torneo. Questo voleva dire espandere il calcio non solo nell'ovest dell'Unione Sovietica, cioè la parte più moderna e urbanizzata, ma anche all'est, verso la Siberia, verso l'Asia. Ma la vittoria del modello di Starostin segna anche un passo indietro rispetto alle riflessioni che venivano fatte nei primi anni 20. Il capitano dello Spartak, infatti, fa passare l'idea del bisogno di un campionato strutturato sul modello di quelli dei paesi capitalisti, cioè della competizione del calcio borghese. Dice sempre Starostin: negli ultimi 2 o 3 anni, il calcio sovietico ha dimostrato di essere al livello delle migliori squadre europee. Allo stesso tempo, una migliore conoscenza delle condizioni di lavoro per i giocatori professionisti stranieri, e tutte le migliori squadre d'Europa sono costituite da professionisti, ci ha mostrato che il calcio professionistico ha una serie di vantaggi rispetto a quello amatoriale. Questo cosa vuol dire? Che la questione professionismo-dilettantismo torna a far discutere. Il nuovo modello sovietico del calcio cercherà una via di mezzo. Manterrà l'amatorismo, ma di fatto porterà al professionismo. Questo vuol dire che i calciatori sono tecnicamente dilettanti, ma sono impiegati nelle aziende statali che gestiscono i club. E da questi percepiscono uno stipendio, ma non per lavorare nell'azienda statale, per fare il calciatore. Ad esempio, i giocatori della Dinamo sono impiegati come istruttori di educazione fisica al Ministero dell'Interno. Gli effetti sul calcio della centralizzazione politica stalinista porteranno a vedere un predominio dei club di Mosca, cioè della capitale, e allo stesso tempo ai club legati al Ministero dell'Interno, cioè alla Dinamo o alle Dinamo, perché sono quelli che ricevono più fondi. Gli anni 30 in Unione Sovietica sono un periodo di estrema paranoia politica, in cui la GPU, che pian piano diventerà il KGB, ha il predominio assoluto sulla gestione del paese e passa il suo tempo a indagare, identificare e punire tutti i sospetti controrivoluzionari, nemici dello Stato. In un clima così paranoico, è ovvio che i fondi destinati al Ministero dell'Interno, per una nazione comunque estremamente isolazionista, vanno anche a sponsorizzare in maniera diretta i successi dei club controllati dal Ministero stesso. Ma lo strapotere economico e politico della Dinamo viene controbilanciato da una maggiore affezione dei fan allo Spartak Mosca, che essendo il club del sindacato degli operai è considerato meno sotto il controllo dello Stato e soprattutto più socialista del club della GPU. Si crea così una fortissima rivalità tra lo Spartak e la Dinamo Mosca, le due squadre che dominano il calcio sovietico degli anni 30. Da un lato il club del popolo, dall'altro il club del potere centrale stalinista. Questa differenza è tale che, se da un lato noi abbiamo Starostin, il grande teorizzatore del calcio marxista, dall'altro abbiamo il presidente onorario della Dinamo, che viene nominato nel 1936 e si chiama Lavrenti Pavlovich Beria, il capo della polizia segreta. Come potete immaginare, mettersi contro il capo della GPU non è proprio la cosa più semplice e accorta che una persona potesse fare nell'Unione Sovietica di quell'epoca. Nel 1937 Starostin viene accusato di gestire lo Spartak come un imprenditore, cioè di utilizzarlo come si fa con i club capitalisti. Si salva da una condanna solamente perché Nikolai Yezhov, il capo dell'NKVD e quindi il responsabile delle grandi purghe, è un suo carissimo amico e quindi fa deviare le indagini su di lui. Un anno dopo però Yezhov verrà screditato da Stalin e rimpiazzato da Beria, che lo farà arrestare. Starostin perde uno dei suoi principali difensori in seno al regime e pian piano viene fatta terra bruciata attorno a lui. Si dirà che Starostin e Beria avevano una fortissima rivalità, della quale ho provato a raccontare in un articolo che trovate sul sito di Pallonate in Faccia. Alla fine, nel 1943, Starostin verrà arrestato con l'accusa di voler assassinare Stalin e di sostenere un modello capitalista e borghese per il calcio sovietico. Si salverà da un'esecuzione per un solo fatto. È un calciatore famosissimo, è forse il calciatore più famoso in Unione Sovietica, e quindi non verrà giustiziato, ma verrà mandato in un gulag lontanissimo all'est fino al 1954, quando la morte di Stalin e la salita al potere di Khrushchev con la destalinizzazione porteranno alla rimozione e al misterioso omicidio di Beria e a una presa di coscienza dei crimini delle grandi purghe. In conclusione, gli anni 30 hanno visto la trasformazione del calcio come grande sport di massa in Unione Sovietica. Pensate che nel 1936, nella giornata dedicata alla cultura dell'educazione fisica, si gioca addirittura un piccolo match di calcio tra due formazioni dello Spartak Mosca su un campo sintetico nella Piazza Rossa davanti agli occhi di Stalin. Nel 1939 si contavano oltre 2000 club di calcio in competizione nella Coppa dell'Unione Sovietica. 2000 è una cosa impensabile oggi. Ma non solo, nello stesso decennio, mentre il paese, come dicevo, era profondamente isolazionista, i club di calcio e la nazionale che andavano a giocare all'estero e spesso vincevano, si qualificavano come i principali contatti internazionali del paese e dimostravano anche quanto il calcio sovietico fosse molto avanti rispetto a quello, ad esempio, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Francia e della Turchia. E ricordiamoci che negli anni 30, prima della Seconda Guerra Mondiale, paesi come Bulgaria e Cecoslovacchia non erano nel blocco comunista che ancora non esisteva. Nel 1940, addirittura, viene organizzato il primo campionato femminile di calcio in Unione Sovietica, che è una cosa molto interessante se la confrontate con la storia dell'ascesa e purtroppo della caduta del calcio femminile nel resto d'Europa e in particolare nel Regno Unito, che ho raccontato nell'ultimo episodio. Negli anni 30, quindi, i calciatori in Unione Sovietica diventano delle star amatissime. Questo ci dimostra il potere persuasivo del football in un paese così politicamente particolare come era l'Unione Sovietica degli anni 30, ma allo stesso tempo ci dimostra che il sistema socialista era molto diverso da quello che raccontava di essere. I calciatori erano talmente ricchi e famosi, amati non solo dalla gente ma anche dai politici stessi, che iniziavano a ricevere ricchissimi bonus che uscivano dai binari degli stipendi statali che ricevevano. Avevano tantissimi privilegi, avevano appartamenti migliori, auto migliori. In una società dove teoricamente non c'erano delle classi perché tutti erano lavoratori, si notava che alcune persone appartenenti ad alcuni gruppi sociali, come ad esempio i calciatori, iniziavano a formare una classe privilegiata a parte. Il sogno socialista dell'Unione Sovietica nasceva quindi su basi un po' traballanti e contraddittorie. Ovviamente non riguardava solo il calcio questa contraddizione, ma il football si dimostra ancora una volta il modo più semplice e immediato per comprendere dinamiche politiche e sociali molto complesse. Spero che anche questo episodio, che ci introduce alla storia del calcio degli anni 20 e 30 possa avervi interessato, e nel caso vi consiglio di approfondire sulle fonti che linko sempre alla fine di ogni episodio nel testo del podcast. Per farmi sapere cosa ne pensate di questo e degli altri episodi dell'intero progetto, per comunicarmi correzioni, critiche, per farmi complimenti o anche solamente per farmi delle domande, per qualunque cosa potete contattarmi, come al solito, all'indirizzo mail pallonateinfaccia@gmail.com. Vi invito a seguire questo progetto anche sui suoi canali social, su Facebook @pallonateinfacciablog e su Twitter @pallonatefaccia. Trovate altri approfondimenti e informazioni sul sito pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica di solito viene pubblicato un articolo nuovo, e ovviamente potete sostenere il progetto del podcast nella maniera più semplice, cioè mettendo un follow su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o sulla piattaforma che preferite. Ovviamente vi chiedo, se possibile, di mettere una recensione su queste piattaforme e di diffondere questo progetto attraverso la maniera più semplice, cioè quella del passaparola. Io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia, e vi do appuntamento al prossimo episodio di Pallonate in Faccia.